mille voci.
In paradiso i poliziotti sono inglesi, i cuochi sono francesi, i meccanici tedeschi, gli amanti italiani ed è tutto organizzato dagli svizzeri. All'inferno i cuochi sono inglesi, i meccanici francesi, gli amanti svizzeri, la polizia tedesca ed è tutto organizzato dagli italiani. Benvenuti nel mondo degli stereotipi con parole e inizio presi a prestito dal libro di Barbara Serra, Gli italiani non sono pigri. Nostra ospite questa mattina, benvenuta Barbara.
Buongiorno, buongiorno.
Dunque, stereotipi, partiamo da qui, poi ti presentiamo meglio, ci conosciamo lungo questa trasmissione. Qual è lo stereotipo legato all'Italia che ti dà più fastidio?
Credo proprio quello che ho scelto come titolo del libro, cioè quello della pigrizia, perché è molto diffuso. Devo dire che in generale gli stereotipi sugli italiani all'estero, soprattutto nel mondo anglosassone dove vivo, sono positivi, no? Gli amanti, la cucina, tutte queste cose che hanno un briciolo di verità. E forse il briciolo di verità nello stereotipo della pigrizia è che l'economia italiana non è produttiva come quelle, diciamo, del Nord Europa. Però non è pigrizia, ci sono tante ragioni per le quali questo succede. Perciò credo, io vivo all'estero da 30 anni, che quello della pigrizia mi ha sempre dato più fastidio.
E lo stereotipo in fondo è una forma di pigrizia mentale,
cioè infatti
rappresenta appunto le immagini mentali che ci costruiamo noi per semplificare la complessità anche della realtà e per rendercela comprensibile o incomprensibile o per fraintenderla.
È una specie di scorciatoia e sai, alla fin fine dico, c'è sempre un briciolo di verità, per carità, in quello la definizione di tutto paradiso inferno non esce bene nessuno, non sto dicendo che ci sia un briciolo di verità in quello, però visto da fuori io capisco come un inglese possa venire in Italia, magari viene ad agosto, trovano tutto chiuso o tutti che prendono la pausa pranzo, allora può creare un'idea di pigrizia, però insomma è molto più complesso.
Poi ovviamente lo vediamo magari. Intanto possiamo chiedere agli ascoltatori se secondo loro gli italiani sono così pigri o cosa, perché poi ci sono le differenze anche interessanti, ma il tuo libro non parla solo di questo, ci sono tantissimi temi che cercheremo di visitare. Intanto ricordo che questo incontro nostro radiofonico è un'anteprima alla serata organizzata dalla Corsi, stasera alle 20.30 allo studio 2 della RSI. Accesso assolutamente gratuito, tutti potranno ascoltarti, farti delle domande e quindi l'anteprima è la possibilità degli ascoltatori a chiamarci o scriverci anche un sms al 955 parola chiave rete 1, a chiamarci allo 0848 030707. Dunque Barbara Serra, giornalista italiana con un'esperienza professionale internazionale, nata a Milano, però uno dei tuoi temi è proprio la diversità. Sei nata sia a Milano, ma a 8 anni hai lasciato Milano.
Sì, i miei genitori sono stati trasferiti in Danimarca, perciò siamo andati tutta la famiglia in Danimarca e lì sono cresciuta fino a 18-19 anni, fatta la maturità, e poi sono andata a Londra per l'università e vivo a Londra, ho celebrato i 20 anni a Londra un paio di mesi fa, perciò diciamo, e credo, spero di aver tenuto le mie radici italiane, vengo spesso in Italia, collaboro un pochino con la RAI, però sicuramente sono all'estero da 30 anni e sono andata via da piccolina perché avevo 8 anni, perciò quello fa molto. Una cosa è andare via a 18, un'altra invece è 8 quando proprio ti stai formando, e allora credo che avevo comunque la famiglia italiana, poi i miei sono anche meridionali, mamma siciliana, papà era sardo, però mi ha cambiato molto anche come donna, credo, crescere in un posto come la Scandinavia, che nel contesto europeo, sai, tra Danimarca e l'Italia stiamo parlando quasi dei due estremi dell'Europa.
Certo, e te lo chiedi anche tu verso la fine di questo libro, cosa rimane di italiano quando si lascia la patria a soli 8 anni?
Credo la voglia di rimanere italiani, perché per tutti i problemi che ci sono nel paese ora, che ci sono stati, insomma, che ora stanno un po' fruttendo, tutti i problemi che sono stati ignorati per decenni, comunque io ritengo l'essere nata in Italia un'enorme fortuna, un grande privilegio, cioè è un paese straordinario in tante maniere, e credo a volte Forse ho anche un po', è facile per me dirlo, perché vivo fuori da tante delle difficoltà giornaliere che la gente insomma, deve affrontare in Italia. Però per me essere italiana è un privilegio e cerco di tenere i legami.
Dunque la diversità, il papà vi definiva, siete tre sorelle, degli ignoranti multiculturali.
Sì, papà non era uno che buttava via i complimenti, perciò ci descriveva, e non aveva tutti i torti, perché a casa parlavamo varie, perché in Danimarca ovviamente il danese, insomma, per strada, però a scuola parlavamo in inglese, in famiglia in italiano, perciò come sentirai il mio italiano non è proprio perfetto. E anche abbiamo dei frammenti di varie culture, perciò io... Sai, so tanto, cioè so un po' di tante culture, ma non sono al 100% in nessuna, perché non sono mai cresciuta solamente e esclusivamente in una cultura. Però sai, diciamo che poi con l'età, dopo che sorvoli tutte le crisi adolescenziali, riesci anche a farlo diventare una cosa positiva, però non facile.
Non facile, però questo, diciamo, questa dimestichezza con la diversità ti ha permesso di fare molte esperienze che probabilmente se tu fossi vissuta in Italia non avresti potuto sperimentare. Poi qui apriamo un altro argomento. Allora, hai fatto 5 anni alla BBC,
sì.
Giusto? 4 a Sky News, 7 a Al Jazeera, adesso.
Quasi 8,
siamo... Ecco, questo mondo di Al Jazeera, intanto possiamo, approfitto della tua presenza per spiegare un po' agli ascoltatori la realtà di questa emittente che parte nel 1996 dopo che l'emiro del Qatar decise proprio di dar vita a un canale televisivo indipendente in lingua araba. Poi a poco si è affermato, prima coprendo diverse...
Sì, sai, è molto interessante, cioè, diciamocelo, la maggior parte degli ascoltatori, forse magari ora un po' meno, ma quando io sono nata ad Al Jazeera nel 2006, conoscevo Al Jazeera in associazione con i famosi video che venivano di Bin Laden ed era vista come voce, insomma, di una forza, in senso di estremismo islamico, cosa che non è vera, cioè poi i filmini di Bin Laden... E andavano in onda sulla Rai, probabilmente su RSI anche, cioè non è che lo guardavano su Al Jazeera, che Al Jazeera aveva filmati perché semplicemente era il network che era lì, sia in Afghanistan o nel mondo arabo. E nasce nel 1996 perché la BBC, che al tempo aveva un canale arabo, in arabo, ha deciso, vedi, prima dell'11 settembre, aveva deciso, forse non molto saggiamente, di chiudere questo canale arabo. Perciò avevi tutti questi giornalisti arabi che però avevano imparato il giornalismo anglosassone indipendente. Perché sai, alla fin fine il giornalismo lo impari attorno a te. Se tu vivi in un paese dove c'è solo propaganda statale, non hai nessuna idea di come si lavori da giornalisti. Perciò Al Jazeera Araba, il primo canale, inizia da quello ed era molto ben visto. Poi invece magari... quando dopo l'11 settembre ha iniziato a dire cose che non andavano molto bene, non davano giù bene al governo americano, lì insomma è venuto fuori questa cosa di Al Jazeera come nemico. Però ora siamo il canale inglese in onda da 8 anni, perciò la gente ha potuto vedere cosa va in onda, cosa diciamo, e abbiamo vinto, a parte vari premi americani, ma anche Hillary Clinton ci ha fatto i complimenti, perciò sai... I
certo.
Capi di Stato americano, che quello è, insomma, ti dice molto.
È chiaro che sì, si parla di equidistanza, di una narrazione comunque diversa, però ognuno può chiedersi se un canale finanziato da un governo non è l'unica realtà. In Europa abbiamo esempi in Francia, in Inghilterra, poi c'è la CNN, eccetera. Ecco, un canale finanziato da un governo quanto può essere obiettivo?
Beh, anche la BBC World Service, che era la radio internazionale della BBC, era finanziato, ora sta cambiando proprio di questi tempi, però era finanziato dall'ufficio degli esteri britannico. Perciò sì, per la maggior parte, Al Jazeera ora è una famiglia di canali, perciò ci sono anche i canali sport, esatto. Che come al solito sono gli unici che fanno soldi, però i soldi comunque viene finanziato dall'emiro del Qatar, però siamo giornalisticamente indipendenti, te lo sicuro lo sanno i nostri telespettatori, perché alla fin fine, sai, nessuno guarderebbe un canale, cioè se il telespettatore lo sa, quando guarda qualcosa sa se è una cosa onesta o no, lo vedi subito e non ci sarebbe audience, nessuno guarderebbe un canale che è fatto di propaganda, perciò non ne varrebbe la pena e sicuramente giornalisti come me e tutti i miei colleghi non lavorerebbero mai per un canale così.
È importante e interessante anche la realtà di Al Jazeera, perché in fondo per la prima volta a livello internazionale si afferma una narrazione degli eventi fatta da un punto di vista non occidentale.
Non occidentale, e sai, è un po' anche la mia cosa personale, anche non anglosassone, perché noi spesso diciamo occidentale come se fossimo tutti, cioè voi, certo. Voi proprio in Svizzera che siete già divisi nel vostro, e sicuramente credo ci saranno le differenze.
Stiamo un po' sconfinando negli stereotipi.
Vabbè, no, però sai, stereotipi, però giustamente, certo. io lo so, avendo vissuto e lavorato, sai, ho lavorato per la BBC, ho lavorato anche un pochino per la CNN, ora erano comunque canali che erano a indirizzo internazionale, ma era con un formazione mentale molto anglosassone, perciò già dai paesi mediterranei vede la differenza. E Al Jazeera credo che stia diventando il primo canale, io credo che siamo ora ai livelli della CNN e BBC World, che veramente ha una voce non occidentale. Non vuol dire essere contro, sai, io credo che c'è un discorso mondiale, tutte le voci debbano essere ascoltate, e sai, a volte non è che sono necessariamente diverse, e spesso la BBC, sai, attacca molto i propri politici o certe decisioni che ha preso il proprio governo, perciò non è che siamo lì a fare da cheerleader alle nostre parti, certo. Però sai, più voci ci sono, meglio è.
Sentiamo una voce, la voce di un ascoltatore. Marco, buongiorno.
Sì, buongiorno, argomento interessante.
Ma dica.
Sui stereotipi direi che ormai fanno parte dell'umanità, è anche inutile dire che non ci sente la verità, cioè dire che un urano è uguale al napoletano mi sembra un po' assurdo, per cui certe caratteristiche quadro saltano fuori, sono anche, non vanno prese troppo sul serio, chiaro.
Marco, però la stessa domanda che ho rivolto in apertura a Barbara Serra, qual è lo stereotipo degli svizzeri che le dà più fastidio?
Ma beh, quando si va all'estero siamo cioccolata, banche, fondue, ma in parte c'è del vero. Cioè,
ma c'è anche
dell'altro? C'è anche
dell'altro. Cosa?
Però che non ci siano le banche, che non ci sia una certa mentalità un po' borné tante volte, è innegabile, insomma. Poi per quanto riguarda Al Jazeera, ogni tanto lo guardo, trovo che è molto interessante, fatto bene, però ovviamente tiene un po' la parte, è anche giusto, tiene la parte del mondo arabo, come nel resto RT Russia, che è messo in inglese anche quello, e chiaramente, forse più chiaramente, tiene la parte poi il blocco di Pesarest.
Sentiamo cosa le risponde Barbara Serra. Grazie,
grazie.
Marco.
Grazie Marco, sono contenta di avere un telespettatore di Al Jazeera che telefoni a programma. E sai, credo che, soprattutto se tu hai guardato Al Jazeera, lo sai, credo che ci sia una differenza tra mostrare molto del mondo arabo, e sicuramente Al Jazeera non fa solo mondo
quello
arabo.
Quello che gli altri non mostrano.
Beh,
anche.
Però sai, devo dire anche che è un momento chiave, cioè tra Siria e rivoluzione araba ha anche un impatto magari qui in Svizzera, siete un pochino più distaccati, ma soprattutto in Italia quando continuano ad arrivare barconi da Lampedusa, insomma, allora diventa una cosa nazionale. Non, io credo che Al Jazeera ne parli molto. Sai, a volte mi chiedo, quando la gente dice, beh, ha un punto di vista arabo, ma sai, quale? L'arabo sunnita, sciita, magari cristiano, musulmano,
sì,
delle monarchie, è un po' come dire un punto di vista italiano. Perciò io credo che Al Jazeera mostri quel mondo in tutte le sue complessità. E comunque sono d'accordo con Marco che c'è sempre un briciolo di verità negli stereotipi, però a volte gli stereotipi mettono nebbia sulla realtà. Perciò il problema dell'Italia in questo momento non è che è un popolo di pigri, è un popolo che magari reagisce in una certa maniera. Sai, se non c'è meritocrazia, chi te lo fa fare a lavorare 12 ore al giorno, se sai che poi il lavoro va dato al figlio di o alla ragazza di? Perciò è tutto un pezzo del puzzle, però sì, c'è della verità.
Dunque, allora, Al Jazeera, il valore della diversità, tu lavori con più di 60 nazionalità diverse.
Sì.
E ti chiedo, allora, una realtà che enfatizza, a tuo avviso, o ridimensiona, attenua lo stereotipo? Il fatto di vivere con così tanta, con una diversità così straordinaria, perché
sì,
diciamolo, è una fortuna.
Sai cosa? Guarda, ti dico onestamente, da persona che vive all'estero sempre da straniera da quando ero piccolina, a volte essere straniera annienta la tua personalità. Perciò mi ricordo, a volte crescendo non era Barbara è così perché è Barbara, era Barbara è così perché è italiana, che so, Barbara è passionale perché è italiana, Barbara fa perché è italiana. Una volta qualcuno mi ha detto qual è il tuo colore preferito? sentito e ho detto è il viola, e fa perché in Italia va molto il viola. Dico, non lo so, non ho fatto uno studio, perciò a volte gli stereotipi annientano la personalità. E credo che, sai, ad Al Jazeera, ok, tante personalità, però alla fin fine, sai, dopo che ci lavori per un paio di settimane, mesi, diventano i tuoi colleghi, diventano spesso anche i tuoi amici, perciò allora a quel punto non vedi più lo stereotipo, vedi la persona. E credo che quello sia il... per lo stereotipo, per definizione, non devi conoscere bene la persona, se no a quel momento subito inizi a vedere tutte le complessità.
Eviti di vedere altre cose, limita lo sguardo. Dunque, spesso tu parli dell'Italia, dell'Europa del Sud, e paragoni l'Italia, anche perché sono frasi che ti sono state rivolte, l'Italia ai paesi arabi.
Gli italiani sono gli arabi d'Europa, mi ha detto un giornalista.
Gli arabi d'Europa, sì, perché le società arabe commettono spesso o commetterebbero spesso gli stessi peccati.
Sì, guarda, per me c'è sempre, e questo credo a livello globale, l'istinto di guardare al nord, no? Perciò tutto funziona meglio al nord, perciò anche in Europa spesso guardiamo i paesi scandinavi come, sai, società giuste, femministe, dove l'economia funziona tutto bene, eccetera. E ce l'hanno anche nel mondo arabo, sai, gli italiani per loro sono tipo gli svedesi per noi. E ci sono molte similitudini, perciò a volte, sai, quando lo dico in Italia, lo so che dà fastidio a certi italiani, ma come, noi arabi, ma stai scherzando? Noi siamo come gli svizzeri, magari vorrebbero pensare gli italiani. Per me c'è il bello e c'è il male, perciò il bello è il senso della famiglia. Gente calorosa, sai, io sono cresciuta in Danimarca, il paese è bello, però, oddio, magari a livello umano
un po' anaffettivo come paese.
Ma guarda, è gente diversa, però non c'è il calore, la passione che c'è in Italia. Però il lato negativo, perciò gli arabi e gli italiani hanno gli stessi pregi, gli stessi difetti molto tribali, disorganizzati, non pianificano, insomma tutte le cose che un po' in maniera diversa stanno colpendo tutte e due le parti del Mediterraneo.
Il Nord Europa, come spesso oggi, soprattutto dopo la crisi dell'euro, preso a modello ideale, cioè l'Italia è diventata quasi una colonia della comunità europea.
Così mi ha detto un giornalista,
ecco, appunto,
arabo
io sto
in un'intervista.
Esatto.
C'è da dire, sai, non si può scappare dalla conclusione che economicamente nel Sud Europa non sono messi bene, cioè se guardi i famosi pigs, i paesi, e Portogallo, Spagna, Grecia, Italia, tutti si scordano un po' comodamente dell'Irlanda, che era l'altra, e comunque, tanto per stare in tema, stiamo su, perciò c'è ovviamente qualcosa che non stava funzionando. Io ho guardato molto proprio, sai, è tutta un'altra cultura lì, è anche una cultura che hai molto più nel Nord Europa, Scandinavia, anche Inghilterra, di sussidi dello Stato. Perciò alla fin fine lo Stato è la rete di sicurezza, che invece in Italia è la famiglia, e questo cambia completamente la mentalità della gente. Tu in Italia puoi cambiare tutte le leggi che vuoi, ma se non cambi come pensa la gente, come pensano i ragazzi, alla fin fine non combini niente. Però ovviamente prima di cambiare la mentalità, è un circolo vizioso, devi cambiare le leggi. E io proprio l'ho guardato, ho scritto un capitolo nel libro che è intitolato I veri pigri sono al nord, perché ho dettagliato come in paesi del nord Europa tu puoi vivere con gli sussidi dello Stato, cosa che in Italia è pura fantascienza. Perciò quando i sindacati si impuntano in Italia, quando c'è resistenza a cambiare qualsiasi cosa, possiamo stare noi nelle nostre torri di cristallo e dire ma no, è sbagliato, bisogna essere un po' più come l'Inghilterra, ma non quando l'operaio italiano sa benissimo che non ha la rete di sicurezza, che se perde quel lavoro, ok, è in cassa integrazione, ma non è che c'è un futuro vero. Perciò ho voluto anche un po' rassicurare l'Italia che al nord in un certo senso è più facile, perciò non sono pigri italiani, anzi.
0848030707, penso che stiamo dando diversi spunti ai nostri ascoltatori, se volete intervenire. Non abbiamo una domanda precisa, però come ha fatto Marco potete intervenire con vostre osservazioni, con vostre perplessità. Dunque sì, si parla anche di cultura occidentale, che chiaramente per cultura occidentale si intende la cultura anglosassone.
Credo che la cultura anglosassone sia la cultura dominante quando si pensa di Occidente. Un po' come, sai, a volte noi guardiamo il mondo arabo stereotipato, a volte pensiamo al peggio, sai, tutto estremismo, eccetera. E a volte nella cultura occidentale, sai, io a volte con amici arabi spiego, no, ma sai, di italiana non siamo tutti americani, cioè no, non ho l'hamburger per mattina. Diciamo, per ovvie ragioni storiche, l'America e il Regno Unito hanno lasciato l'impronta nel mondo. Non dico che sia una cosa negativa, ma da italiana a volte volevo specificare che, insomma, nella parola occidente ci sono delle diverse interpretazioni.
Andiamo alla meritocrazia, allora. Credo che ci sia un ascoltatore, chiedo alla regia se c'è un ascoltatore. Beh, noi andiamo avanti. Meritocrazia, l'abbiamo citato più volte, perché? Perché tu definisci la meritocrazia spietata, perché non premia o non premierebbe i bravi, ma i migliori.
Beh, la realtà è quella. Di nuovo io sto sentendo, insomma, nel dibattito, seguo la TV italiana anche da Londra, e ci sono sempre questi programmi dove prima tirano fuori gli esempi di cervelli in fuga che hanno fatto bene a Londra. Ok, va bene, ci sta, orgoglio nazionale. E poi tutti a parlare perché a Londra c'è la meritocrazia. Il problema è che in Italia c'è un nepotismo che sta soffocando il paese, perciò la meritocrazia è vista come soluzione o cura per questo nepotismo. Ma non si parla mai del lato negativo, di cosa sia veramente arrivare in un posto come Londra e farsi valere, perché non basta, cioè la frase vai a Londra e basta il curriculum. No, cosa c'hai nel curriculum? Perché a Londra, lo stesso giorno, dopo che è atterrato il tuo aereo, ne sono atterrati altri 100 e anche loro pieni di gente di tutto il mondo che sono arrivati lì. E in Italia non c'è l'idea di competere. Cioè, in un certo senso io lo dico, so che sembra brutale, ma la meritocrazia non premia i bravi, premia i migliori, e agli altri in un certo senso vanno gli scarti, e poi ti rimetti in gioco e continui a competere. E non se ne parla mai.
Continuiamo dopo questo discorso. Prima voglio dare voce ad Aldo, benvenuto.
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno a Barbara, io la seguivo sempre a TV Talk, sabato non aspettavo altro.
Ci sono ancora a volte.
Sì, è un po' più difficile vederlo ora. Beh, comunque, complimenti per il suo lavoro, anche per il servizio che ha fatto sulla striscia di Gaza, per
grazie,
i bambini della striscia di Gaza. E vorrei chiedere come fa l'Occidente a accettare che ci sia un campo di prigionia come Gaza, con più di 1 milione di persone, e sulla condizione dei lavoratori stranieri nei paesi del Golfo, visto che i paesi del Golfo trattano bene i stranieri dei paesi ricchi, ma i lavoratori dei paesi o dall'India, dal Pakistan, così
sì, sì,
non sono trattati.
Che poi è enorme, assolutamente. Guarda, li vedo, io vado spesso a lavorare nel Qatar e fa impressione, perché a volte, e sai, nel Qatar quando fa caldo, 45, a volte 50 gradi, e li vedi lavorare per le strade a costruire questi grattacieli che spuntano come funghi. Guarda, per me se c'è una cosa buona che verrà fuori da questi mondiali, sai che nel 2022 i mondiali sono andati al Qatar, è proprio tutta questa attenzione, non solo nel Qatar ma anche negli altri paesi del Golfo, ai diritti dei lavoratori. E devo dire che Al Jazeera, proprio perché noi siamo tutti conduttori e molti di noi vivono nel Qatar, perciò sai, la storia la viviamo, noi vediamo questa gente che lavora al sole. Mi ricordo un mio collega David Foster ha fatto un'intervista durissima con il capo, quello che era in capo dei mondiali, proprio per i diritti dei lavoratori. Per me, io voglio sperare che stiano cambiando, da quanto sento ci sono movimenti, il governo sta capendo che non è più accettabile. Sai, la brutta verità è che tanta gente continua a lavorare perché da quelle parti del mondo, e sto parlando del subcontinente indiano, non c'è lavoro, perciò sai, continuano a arrivare perché nel Golfo ci sono soldi. Però questo non vuol dire che debba essere una situazione accettabile, perciò dita incrociate, per me i mondiali daranno molta importanza a questo. Per quanto, sì, insomma, striscia di Gaza, possiamo anche parlare della situazione straziante in Siria, che continua a peggiorare in una maniera veramente che spezza il cuore quando si vedono queste immagini che vengono. Credo che sia molto difficile per l'Occidente, perché sempre trovare quel bilancio tra il non interferire, che poi viene sempre l'interferenza occidentale è una delle cose che gli arabi odiano di più, però anche l'altra parte della moneta, a che punto devi dire beh no, cioè non possiamo più continuare a vedere questo. È un problema per i politici, è straziante. Io credo che comunque, almeno nel Medio Oriente, la gente sta sempre attenta. Sai, ci sono tante altre cose terribili che succedono in altre parti del mondo di cui non parla nessuno. Ad esempio, cose che succedono nel DR Congo o la Repubblica Africana Centrale.
Perciò, famose guerre dimenticate.
Sì, almeno nel Medio Oriente non è mai veramente dimenticato, però sì, non so cosa dirti. Guarda, mi sento sempre come giornalista, come se io avessi lavoro facile, perché io dico ai politici: voi non fate questo, voi non fate l'altro, però in effetti se fossi un politico io, anch'io non saprei veramente cosa fare in questo momento. Però
soddisfatto, Aldo?
Sì, soddisfattissimo, grazie mille.
Grazie a te.
Complimenti di nuovo, buon lavoro.
Grazie della sua domanda. Diamo ancora voce a Carmela, poi continuiamo il nostro discorso sulla meritocrazia. Buongiorno Carmela.
Buongiorno. Allora, a proposito di stereotipi, io non andrei a prendere tanto lontano le persone che sono maltrattate, schiavizzate in un certo qual modo, o semplicemente usate come si faceva una volta: lavora finché muori e poi ce n'è un altro pronto a sostituirti. Noi abbiamo avuto Rosarno, da quello che si è saputo, io sono italiana per cui dico noi, e non è che la situazione fosse molto meglio, io non so se vi siete un filino informati, ma la situazione era più o meno in quelle direzioni schifose. Però mi sembrava che il discorso fosse un attimino più leggero e io vorrei spostarmi di nuovo su quello, non per scarsa sensibilità, ma perché suppongo che a un certo punto bisogna alzare le braccia e non. Alcune cose sono complicatissime da risolvere e lo dico con profondo rammarico, anche da capire fino in fondo, almeno per me. Quello che volevo dire, io sono stata vittima e alle volte forse mi sono accorta inconsciamente di essere anche quella che poi li usava questi benedetti stereotipi. I primi tempi che ero qui in Svizzera, io avevo 15 anni, e spessissimo mi chiedevano se avessi un qualche parente mafioso.
Questo perché? Ah, per l'accento?
No, no, oddio, non so se le sembra che io abbia un accento siciliano. No, appunto.
Ma si può... Carmela, mia mamma è siciliana, perciò non...
Io sono campana, voglio dire, l'accento siciliano non ce lo avevo proprio, ma non credo che loro neanche lo conoscessero. Semplicemente sono italiana del sud, quindi qualche mafioso lo devi conoscere per forza. Ahimè, no, altrimenti forse gli avrei chiesto un qualche accomodamento in Italia, non dovevo venire qui a... sentirmi dare della mafiosa. Pazienza, questo poi col tempo mi ha fatto molto ridere, per grazia di Dio hanno capito che con la mafia non ho molto a che fare e quindi è passata. Alle volte però mi rendo conto che anch'io faccio la stessa cosa con alcune persone, cioè alle volte non mi va di tirare in lungo il discorso in determinate cose quando si dice però i tedeschi allora i tedeschi poi io dico da me: ma sei grulla al 500%, perché a me scazza da morire che mi paragonino a degli italiani che magari non mi stanno cordialmente simpatici. Io insisto nel dire, mia nonna diceva un proverbio molto strano però molto saggio: dove ci sono le campane ci sono anche le signore un po' leggerine, anche se lei usava un'altra parola. Questo è automatico, cioè dappertutto, ed è esattamente così anche in Italia. Cioè noi siamo brave persone, gente così così, alcuni molto delinquenti, alcuni dei balordi matricolati, da alcuni ci siamo anche fatti governare con grande piacere, ma è così. Noi magari siamo un pochino estremi anche soprattutto nel raccontarlo, però io non mi riesco a immaginare di essere così speciale da essere un unicum nel mondo. Siamo esseri umani. Chiaro, io sono diversa da un Urano, e ci mancherebbe. Prima di tutto non parlo il loro dialetto, che non so come facciano neanche loro a capirlo. Cioè, è chiaro che siamo diversi, ma questo rende bello il mondo.
Con il valore della diversità.
Sicuramente.
Grazie Carmela per questa
grazie
sua narrazione.
Simpaticissima.
Grazie. Arrivederci Carmela. Gli ascoltatori ci aiutano a raccontare un po' la tua storia, Barbara Serra. Abbiamo detto, hai vissuto, per chi si sintonizzasse in questo momento, hai vissuto tanti anni a Copenaghen, a partire da 8 anni, poi sei andata a Londra, hai lavorato 5 anni alla BBC, 4 a Sky News e quasi 8 adesso
Al Jazeera.
Al Jazeera. Si parlava della meritocrazia, si parlava, ecco, tu avevi accennato all'Italia, al fatto che non ci fosse ambizione in realtà, però è vero anche che l'ambizione all'estero la insegnano Già a scuola?
Prima di tutto io direi che in Italia non c'è ambizione, perché essere ambizioso a volte è anche essere stupido in Italia. Se tu vivi in un ambiente dove i lavori vanno a nipoti di figli, la ragazza e quella e varie altre conoscenze, allora cioè, devi veramente faticare, non, ti deprimi a priori. Perciò per quello non c'è ambizione. Scusa, la domanda poi sulla meritocrazia qual era?
Sai che non me la ricordo. Comunque, no, te la riformula. La meritocrazia come antidoto al problema delle raccomandazioni, a quella del nepotismo, di
è
cui
quella.
Si
ed
parlava.
È, sì, insomma, è fatta... È una mentalità completamente diversa. Io credo che in Italia è come se fossero tre sorelle, no? Competizione, ambizione e meritocrazia. Parlare di una senza le altre due diventa... Non dai un quadro completo. Sì. Per quanto sia spietata, cioè guarda che a Londra è pesante, cioè arriva gente, Londra credo che stia diventando probabilmente forse più di New York, il centro non dell'Europa ma del mondo, perché rimane più forse internazionale di New York, perché ha più presenza ad esempio arabo, africano, sì, asiatica, poi ovviamente tutta l'Europa. Però lì la competizione è spietata e lo insegnano a scuola. Ti do un esempio, una volta ho fatto una litigata con un mio amico italiano per il copiare in classe, no? E lui e io... Da bambina non facevo copiare in classe quando avevo 15 anni. Lui non ti dico, ma che amica sei? Ma
infatti non sei risultata simpatica perché lo scrivi nel
libro.
Non
tutti, non è che non ero antipatica a tutti. Però allora questo diceva, che amica sei? Invece poi ci ho pensato, perché nella mia scuola il voto era su una curva. Perciò se c'erano, diciamo, 10 ragazzi in classe, anche se tutti avevano i voti alti, l'ottimo andava a uno. Andava quello con il voto migliore. No? Perciò anche potevi avere il 90% come risultato, ma se c'era due avanti a te, scusa, non avevi il voto ottimo. Perciò se facevi copiare, danneggiavi non solo il tuo voto, ma anche quello degli altri studenti, che magari non avevano studiato tanto, ma non avevano copiato. Perciò non era un crimine senza vittime, non era socialmente accettabile.
Senti, e se tu fossi cresciuta in Italia, avresti fatto la stessa carriera?
Guarda, è quasi impossibile per me rispondere a quella domanda. Una questione di lingua, una questione anche di formazione, perché avendo frequentato le scuole in Inghilterra, una volta arrivata a Londra era come se avessi avuto già il libro di istruzioni. Non so come spiegarlo, io sapevo già, per quanto comunque fosse stato un grande shock, sai, arrivi lì a 18 anni, non c'era il tappeto rosso ed è stata... A 18 anni non importa così tanto perché hai tutta l'energia e la stupidità, insomma, della gioventù.
Ti senti anche un po' padrone del mondo e dei tuoi sogni.
Dei tuoi sogni, non mi sentivo padrona del mondo per niente, però magari padrona dei miei sogni, sì. Però io sapevo già come funzionava e cosa volessero da me. Perciò in un colloquio di lavoro cosa dovevo mostrare? Quello mi ha aiutato. E quello veniva dalla formazione anglosassone, dove l'ambizione, competizione, anche la storia di non lasciar copiare, sai, era inculcato da bambini. E quello, ovviamente anche la lingua, dai, non...
Certo.
Quello aiutava.
Maura, buongiorno, grazie di aver atteso.
Complimenti alla signora Serra, veramente, che conosco abbastanza, leggo anche e all'ascolto. Io volevo... chiederle qualcosa sulla situazione, cioè quello che è successo settimana scorsa in Italia, e se dalle donne del PD e dalla presidentessa della Camera, il fatto
Volterini
di invocare così il maltrattamenti, la sessuofobia, tutto basato sul sesso e così le critiche, non sia veramente un poco da scuotere la testa e domandarsi dove va quest'Italia, che invece di mettere il punto, e io non omologo e non giustifico i comportamenti in Parlamento, ma in Italia se ne è visti di tutto e di peggio e dagli anni 50, invece di mettere l'accento sulla leggi che si devono votare e su cosa significano, si va a piangere. E mi dispiace, la signora Boldrini per me non solo non dovrebbe essere al posto che è, dato che è SEL, in quota SEL e c'ha meno del 3%, due, non è cresciuta assolutamente per fare la presidentessa della Camera.
Grazie Maura, grazie mille del suo pensiero.
Sì, sai, ammetto che non ho seguito in dettaglio gli eventi, perciò non posso esprimere su quello. Dirò una cosa del discorso politico italiano, perché poi c'è, insomma, le ideologie politiche ognuno può avere, poi c'è un discorso politico. La più grande differenza tra l'Inghilterra e l'Italia è che in Inghilterra tu vai, io quando le elezioni voto una persona. Perciò può essere conservatorio, laborista, destra, sinistra, quello che vuoi, ma io comunque voto una persona, e se mi mettono una persona che io non ritengo una persona per bene, non darei il voto, il che vuol dire che quel partito non metterebbe mai persone non per bene. E per me c'è un livello nella politica in generale, che poi ha anche impatto sul discorso politico, e di certe frasi che si sentono, cioè c'è una volgarità a volte che proprio, e per me questo danneggia l'Italia. Abbiamo visto la scena nel Parlamento europeo ieri. Ora, per carità, cioè io non sto dicendo è come se l'Italia dovrebbe farsi sentire, ma c'è un livello che si dovrebbe alzare come persone che noi scegliamo, noi insomma italiani, per rappresentanza, e anche poi per metterla in chiave femminile. Sai cosa noto in Italia? Quando lo noto sempre nei tassi, perciò quando i tassi, insomma i tassisti, ok va bene, quando ci sono, cioè, se c'è una donna, se stanno insultando l'altro guidatore, se stanno insultando una donna, l'insulto è sempre a sfondo sessuale, sempre. Della, insomma, donna di maniere...
Abbiamo capito, okay. Sì, sì.
Sempre, mentre quando insulti un uomo no. E quello, guarda, è una cosa così insidiosa. Cioè, dammi della STRO, sì, eccetera, ma non sempre questa cosa sessuale. Ed è una cosa, succede un po' in tutto il mondo, ma molto di più in Italia. Ed è, non è da ignorare, è da arrabbiarsi, perché ci sta danneggiando come cultura.
Cristian, buongiorno.
Buongiorno. Salve.
Grazie di aver atteso.
No, non c'è problema. Io sono un italiano, anch'io del sud, e trapiantato da 14 anni in Svizzera.
Quale parte della Svizzera, Christian?
Tedesca. Io sono una delle prime vittime, se non di internet, praticamente. Comunque, no, felicemente, felicemente. Sono qui per amore. Allora, niente, per quanto volevo un attimino riferirmi all'evento dei mondiali in Qatar.
Sì.
Perfetto.
Nel quando Barbara
2022. 2022,
sì.
Perfetto. Che praticamente la signora, non ricordo il nome, scusi.
Barbara Serra.
Aveva detto che praticamente sarebbe stato un grande sipario, cioè si apriva un grande sipario su tutti questi problemi dei lavoratori che attualmente stanno lavorando per l'Italia.
Sì.
Io mi ricordo i mondiali in Argentina, dove c'era una rivoluzione, e praticamente se ne è parlato 3 o 4 anni dopo. Cioè è stato fatto un mondiale durante una rivoluzione, che la gente non ne sapeva niente di quello che stava succedendo. Quindi io presumo che molto dipende, ovviamente, dal lavoro dei giornalisti, sicuramente, però dipende anche dalla volontà dello Stato, se a loro conviene o meno mettere sul piatto del mondo questi problemi.
Sì, allora, preciso, io non sono un portavoce per lo Stato del Qatar, però posso darti la mia opinione. Allora, prima di tutto se ne sta già parlando, perciò l'idea è che non si parlerebbe di questo fino a dopo il Mondiale, per me è impossibile, perché ne stanno già parlando da Al Jazeera, figurati, che ci vive nel Qatar, a tutte le altre, insomma, network, dalla CNN alla BBC. Se le cose cambieranno, sai, alla fin fine è un bilancio, perciò da un punto di vista economico conviene a una nazione sfruttare lavoratori? Da un punto di vista economico la risposta brutale è sì, però alla fin fine è ovvio che un paese come il Qatar non è solo una questione economica, sta cercando di crearsi un futuro. Sai, 10 anni fa non so chi conosceva anche il nome del Qatar 10 anni fa, perciò è un paese che sta cercando di avere il rispetto della comunità internazionale, e per quello devi adattarti a certe norme della comunità internazionale. Perciò io credo che il valore di un paese non sia solo economico. Noi magari in paesi come la Svizzera e l'Italia lo prendiamo per scontato che siamo paesi, che siamo visti come paesi seri. Magari, sai, tanti paesi emergenti, e il Qatar ha tanti soldi ma comunque è un paese nuovo, diciamo, quelle cose se le devono costruire. Perciò per me lo faranno per avere il rispetto della comunità internazionale, per essere un paese moderno. Speriamo,
Va bene, Christian, grazie. Buon viaggio. Dunque, parlando del tuo libro Gli italiani non sono pigri, per tornare, a me interessa, visto che parlavamo di meritocrazia, di ambizione, di tutti di rischio, ecco, del rischio non abbiamo parlato, della cultura del rischio, questo è molto importante, perché questo libro è dedicato anche, e aggiungo soprattutto, è utile, lo dico io, ai giovani,
sì.
Perché c'è proprio il capitolo legato alla meritocrazia, dove appunto si dice che è spietata perché, ripetiamo, non premia i bravi ma i migliori, però il capitolo legato al fallimento, alla cultura del rischio, secondo me è molto molto importante, perché fallire come una disavventura temporanea, noi non siamo abituati a pensarla in questi termini, anche perché la parola fallimento onestamente evoca un'immagine veramente senza via d'uscita.
Beh, perché spesso in un paese come l'Italia è una via senza uscita, sai, quel capitolo, infatti proprio tu l'hai colto chiamandolo il capitolo del rischio, però ho proprio scelto di chiamarlo fallimento, quel capitolo più del rischio. Allora, ci sono delle realtà economiche, ad esempio in Italia non è possibile per una persona andare in bancarotta. Se invece hai un'azienda e vai in bancarotta, cioè ti segna per tutta la vita. In America, e sappiamo tutti cosa è successo in America, perciò magari lì è sicuramente un'esagerazione, ma sai, fallire è un contrattempo, anzi è un'esperienza. Sì, poi ho fatto il mio milione, ovviamente ho fallito 5 volte prima, no? Perciò è più esperienza. In Inghilterra è un contrattempo, però anche lì, cioè io posso andare a spendere tantissimo sulla mia carta di credito, posso andare a prendermi vestiti firmati, poi vado in bancarotta, mi cancellano il debito, ok, non posso prendere mutuo o carta di credito per un paio di anni, però poi dopo ricominci. Ora, non sto dicendo che questo sia un sistema unicamente giusto, però sicuramente l'Italia e la Spagna sono molto molto più severi. Questo ti dà un sistema bancario più stabile, però ti dà anche una cultura che è più avversa al rischio. Ed è tutto nel bilancio, di trovare un bilancio fra i due. Perciò quando in Italia dicono, ah sì, c'è bisogno di più imprese, avere più startup, sì, ok, però io ho parlato con Nerio Alessandri, che è fondatore di Technogym, sai, quelli degli attrezzi per la palestra, famosi in tutto il mondo. Cioè lui, glielo leggevo negli occhi che lui, cioè, avrà fatto miracoli all'inizio della sua carriera per far decollare Technogym, e che se fosse andato male l'avrebbe segnato per tutta la vita. Perciò è una di quelle, di nuovo, sai, per cambiare la cultura, legge e cultura mano nella mano, non puoi cambiare uno senza l'altro.
Quindi, come tu hai detto, fallire in Inghilterra è un contrattempo, fallire in America è un'esperienza, fallire in Italia è una tragedia.
Sì.
Questo ti limita molto, e torniamo a prima, questa capacità che hanno i paesi, soprattutto anglosassoni, di pianificare bene il proprio futuro, mentre altri paesi, soprattutto legati all'Europa del Sud, non lo sanno fare, perché lo sperimentare senza aver paura di sbagliare, ma questo anche lo insegnano nelle scuole, rischiare diventa una formula vincente.
Sì, ma non so se è senza paura di sbagliare, sicuramente, cioè, il rischio non è mai senza paura, perché allora non è rischio, no? E credo anche a volte, sai, andare dal Jazeera è stato un rischio, cioè il Jazeera poteva fallire dopo 6 mesi o diventare una cosa completamente, cioè, non quello che io avevo voluto che fosse, perciò non è... È tutto un altro sistema, e si torna alle reti di sicurezza che ci sono in Inghilterra o nei paesi del nord Europa, dove c'è l'assistenza sociale, dove non c'è una burocrazia asfissiante. Cioè, queste sono cose ovvie, però è proprio, lo noto quando lo senti nei giovani, sai, perché se senti un quarantenne con famiglia, con mutuo, pensione, con figli, allora, cioè, ovviamente tutti, una volta che abbiamo più responsabilità, abbiamo più responsabilità e rischiamo di meno. Ma è quando sento dei ventenni italiani parlare come se avessero 50 anni. E allora lì veramente dici, dai, se non ti lanci ora, quando ti lanci? Perché le responsabilità poi crescono con gli anni. Ed certo. È una cosa molto culturale che però ha delle ovvie radici nelle nostre leggi, nel nostro sistema.
Chiaro. Torniamo all'Inghilterra. C'è un bel capitolo, una bellissima descrizione di Margaret Thatcher, che in fondo, torniamo alla meritocrazia in un certo senso. E la sua politica ispira ancora tutt'oggi sia odio che ammirazione. C'è, tu citi una bellissima intervista a una rivista femminile del 1988, dove spiega proprio una bella presa di posizione da parte di Margaret Thatcher sui diritti e sui doveri dei cittadini.
Eh sì, dove lei famosamente dice la società non esiste. Sai cosa mi ha colpito molto? Infatti stavo scrivendo il libro proprio quando è morta Margaret Thatcher. Era vedere per strada, era proprio quasi a metà, chi l'amava, però per strada vedevi anche chi dimostrava contro di lei, ma tanti erano così giovani che sicuramente non erano neanche nati o proprio neonati nel 91, credo, quando lei si è dimessa come primo ministro. Perciò vedi, questa storia della meritocrazia è molto divisiva anche in Inghilterra, è molto divisiva anche nei paesi anglosassoni, perché allora insinua che chi non ce la fa, non ce la fa perché non ha lavorato abbastanza. E questa è una cosa che può, insomma, corrodere una società. Io non credo che sia vero. A volte, sai, si è sfortunati, a volte si diventa vittime. Insomma, a volte la vita non va come volevi. Però lei ha portato un po' d'America in Inghilterra. L'Inghilterra rimane il paese europeo che più, anche la Germania, per quanto sia pure molto organizzata, non ha quell'istinto, diciamo, americano alla competizione spietata. Però era interessante quando è morta Margaret Thatcher, veramente.
Vedere le due. E oggi come è vissuta?
Beh, sai, oggi
come è riconosciuta anche.
Lei sì. Rimane completamente divisiva. C'è chi la odia, e veramente chi la odia. Cioè, ma tipo che siamo andati a cena con degli amici. Perciò immagina.
C'è state le fazioni.
Sì, no, che c'erano due che si stavano arrabbiando. Un'amica che mi ha detto che si è messa a gridare col marito, perché era proprio molto divisiva. Però quello che devi dire di Margaret Thatcher è che almeno era una persona coerente, nel senso che lei era figlia di un fruttivendolo, un greengrocer, senza pochi soldi, che però ha lavorato tantissimo. È entrata a Oxford al tempo in cui c'era ovvia discriminazione non solo contro lei come donna, ma anche come ceto sociale, forse ancora più che come donna. Perciò lei sicuramente è una che, almeno in inglese si dice, she practices what she preaches, cioè non parlava vanvera, parlava, insomma, l'ha vissuto quello che lei stava dicendo.
Adesso potrei continuare a parlare di lei, però purtroppo non c'è tempo, sono le 11:50. Io ricordo agli ascoltatori che questa sera tu sarai qui allo studio 2 della RSI a partire dalle 20:30. Il tema, visto che la Corsi sta cercando di approfondire il tema legato alle donne mass media, tu parlerai soprattutto di questo tema, che io non voglio bruciare assolutamente, però accennarne perlomeno, visto che la tua esperienza attraverso la diversità l'hai vissuta anche come donna, soprattutto Al Jazeera. Spesso ti hanno chiesto, e so che non ami questa domanda, come mai tu non metti il velo quando...
Non metto il velo perché è come dire, perché uno alla Rai non si mette il crocifisso, cioè perché Al Jazeera comunque un canale arabo, non è un canale religioso, cioè non è che io non sono musulmana, ma anche tra le nostre corrispondenti musulmane non tante. In effetti credo che sul canale inglese forse due si velano, e ovviamente parlo di coprirsi i capelli.
Certo.
Sai, se sei così religiosa da coprirti il viso, probabilmente non vai a fare la anchor woman per un canale TV. Perciò no, ho sempre trovato Al Jazeera molto interessante. Sai, dico, ad Al Jazeera io lavoro con gente, per definizione, insomma, giornalisti, gente abbastanza istruita. Perciò allora, a quel punto, mentre c'è discriminazione nelle istituzioni, non ho notato tanta discriminazione nella società. Però ripeto, i miei colleghi...
Nel genere, intendi?
Sì, mm-hmm. Sono istruiti, poi anche, insomma, donne forti. Se sei una corrispondente in Siria, non sei una timida.
Certo.
Diciamo che tante... Quello che mi ha segnato di più forse è stato crescere in Danimarca, più che andare ad Al Jazeera, perché lì veramente...
Beh, è il paese più femminista, credo, d'Europa, perlomeno.
Sì, però mi ha anche fatto realizzare che questo non voglia dire che... o paesi arabi o Italia, dobbiamo cercare di diventare come la Danimarca. Noi dobbiamo trovare la nostra maniera, il nostro bilancio. Sicuramente in un paese come in Italia, anche nel mondo arabo, non funziona in questo momento. Io, per me c'è bisogno di azione. Non mi piace l'idea delle quote rosa, ma funzionano, hanno funzionato nei paesi scandinavi, dove c'è un primo ministro donna in Danimarca e anche in Norvegia, se non mi sbaglio. E alla fin fine non si fa per un buonismo, le donne dobbiamo essere gentili, lo si fa per aiutare la nazione anche da un punto di vista economico, la disoccupazione,
certo,
femminile.
Poi tu parli anche del ruolo della donna italiana nel mondo economico e professionale, le differenze di nuovo con il Nord Europa, credo ne parlerai proprio questa sera qui allo Studio 2,
sì.
Potete esserci tutti. Io ringrazio tantissimo Barbara Serra per averci dedicato questo tempo e ricordo che Mille Voci torna domani con Antonio Bolzani, mi ha appena consegnato il titolo del tema che approfondirà, il profondo profondissimo rosso di Lugano. Una volta era la città più ricca del Ticino, oggi è confrontata con una grave crisi finanziaria. Perché si sono svuotate le casse? Lo sentiremo domani. Grazie a tutti voi e una buona continuazione d'ascolto.